del rapporto tra il di qua e al di là con il paradosso del risorto. Cosa deve intendersi per al di qua e al di là? Cosa intendo io nella concezione epistemica? Ho detto qualcosa di nuovo? Che cosa si intende tradizionalmente? Tradizionalmente c'è il discorso del rapporto tra. Si fanno queste matrici, no? Trascendenza e immanenza, al di qua, al di là, terra-cielo, naturale, soprannaturale, terreno, ultraterreno, mortale, immortale, eccetera. Il paradosso del risorto è il paradosso per cui, se si dice che l'aldilà è ciò che avviene dopo la morte, Gesù è dopo la morte, ma Gesù dopo la morte è sempre nell'aldiquà, ma lui dalla sua prospettiva è nell'aldilà. Quindi lui è nell'aldilà, ma viene visto dai discepoli e quindi è aldiquà. Se si dice che loro vedono un'immagine, ma lui è risorto ed è nell'aldilà e quindi l'immagine che vedono è un'illusione, è un'eresia. Per la fede cristiana il Cristo risorto è risorto in carne ed ossa e i discepoli lo possono toccare come Tommaso. L'Apostolo Tommaso, e quindi praticamente Gesù risorge, ma non risorge nell'aldilà, risorge nell'aldilà che però è anche al di qua. È come se cioè la differenza tra al di qua e al di là fosse la morte, e quindi è una differenza relativa, perché quando io risorgo non è che vado in una dimensione tutt'altra rispetto all'al di qua, posso tornare anche nell'aldiquà. Poi altri discorsi complessi, perché qui bisogna costruire una matrice. Esempio, un'altra posizione, materia-spirito, non è vero, perché la vita è spirito e quindi lo spirito è già affacciato nell'aldiquà. E ancora, realtà reale o realtà virtuale? E poi, da sempre, questa è una novità che ho introdotto io, nessuno l'aveva fatto prima di me. Da sempre la teologia tradizionale, tutti anche gli scienziati atei quando parlano di Dio, si pensa che la creazione sia ciò che mi appare davanti. Questa è la creazione. Dio ha creato le stelle, le galassie. Non è vero, non è vero. Dio ha creato, ma ciò che hai davanti non è la creazione diretta di Dio. Poi Dio ha manipolato la creazione e può essere che ciò che hai davanti non è neanche la realtà manipolata di Dio. Come dice la filosofia orientale, è un'illusione. Ma dire che ciò che appare è un'illusione non significa commettere una eresia dal punto di vista della fede. Significa che Dio ha creato, ma tu non stai vedendo la creazione. Dice l'episteme, sei collocato in un artificio, tecnico. Per cui se sapessi qual è la reale condizione, vedi film Matrix, andresti in attacco di panico, dice l'episteme. Cioè, tu credi di stare nella natura, come dicono gli scienziati che l'hanno detto come meccanismo di difesa, ma in realtà tu non sei a contatto con la natura, tu vivi in un'illusione, dice la filosofia orientale. Non è che Dio non ha creato, non è che non esiste la materia, ma tu non hai rapporti con queste cose. E l'Eucarestia? Sì, l'Eucarestia è la materia che subisce la trasformazione. Il Cristo si è incarnato, quindi la sua carne è vera carne, ma è tutta un'illusione, perché al di là del fatto che sia carne, che sia materia, tu non sei in contatto con la materia. La materia esiste, la creazione esiste, ma tu non sei in contatto con queste cose. Tu sei in una situazione, il genio maligno è quello di Cartesio, mentre lo scienziato malvagio è quello di Putnam. Ecco, Dio come un genio maligno e come lo scienziato malvagio ti ha collocato in una realtà completamente falsa che tu chiami realtà vera per un meccanismo di difesa, perché hai paura di dire di essere collocato nella realtà in cui realmente ti trovi. Questo dice l'episteme. Una illusione, non secondo la filosofia orientale, quindi la realtà è illusione, è tutta illusione. Una parte della realtà è illusione, quella in cui tu sei collocato. Poi la realtà vera esiste, non è che non esiste. Ecco, quindi complessissimo definire qual è il rapporto tra al di qua e al di là, perché se tu dici che l'al di là è ciò che avviene dopo la morte, Beh, Gesù è morto e risorto e si è ritrovato nell'aldiquà, non è andato nell'aldilà. E se tu dici che sì, era nell'aldiquà, ma era per immagine, perché lui in realtà è nell'aldilà e quindi i discepoli vedevano un'immagine illusoria, questa è un'eresia. Perché Gesù risorto mangia il pesce, si fa toccare da Tommaso e quindi è in realtà non illusoria, collocato nell'illusione generale in cui si trova il genere umano, naturalmente. Perché non è che Chiesa può dire la concezione dell'illusione di Portolan è falsa, perché l'Eucaristia e la transustanziazione avviene nella materia vera. Il pane e il vino sono materia in cui avviene la reale transustanziazione, ma che il pane e il vino in quanto materia siano reali o siano illusioni o siano realtà virtuale, questo non lo dice la Chiesa, lo dice la filosofia. Cioè è il filosofo che stabilisce che cos'è quello che vediamo, non il teologo. Il filosofo ti dice, te lo dico io, che è falsa la realtà in cui ci troviamo. Ecco, quindi praticamente questo è il paradosso del risorto. Quindi non si può dire che la discriminante è la morte, perché Gesù è morto e risorto e si è ritrovato di nuovo nell'aldiquà. Ecco, ciò detto, riguardo al pensiero, al problema tradizionale se il paradiso è paradiso terrestre o paradiso celeste, l'episteme dice che esiste il paradiso terrestre, esiste differente da esso il paradiso celeste, e che esistono il paradiso terrestre e il paradiso celeste creati, e il paradiso terrestre e il paradiso celeste non creati, quindi si deve costruire una matrice. È necessario fare questo, non sono mie problematiche inventate su cui applicare un ipotetico rasoio di Occam, cioè per semplificare gli schemi epistemici. No, gli schemi epistemici sono complessi e sono giustificati nella loro complessità. Infatti, è inutile fare confusione laddove confusione non c'è, le idee sono molto precise. Dio colloca Adamo ed Eva in Eden, Adamo ed Eva in Eden. È chiaro che Adamo ed Eva sono creature e quindi questo Eden è creato. Ma questo Eden che è creato è il paradiso terrestre e non è il paradiso celeste. Inoltre, il paradiso celeste è creato e anche non creato. È creato perché se c'è il paradiso terrestre creato, c'è anche il paradiso celeste creato. Ed è non creato perché dice l'episteme, questo l'ho detto io per la prima volta, che Dio stesso sta in una casa, la casa del Padre, come si dice nei libretti liturgici musicali delle chiese. È tornato alla casa del Padre quando si dice che uno è morto, cioè il Padre, Dio, sta in una casa. Questa casa è il computer, è la tecnica, la torre del computer, è essenzialmente la tecnica come paradiso. Quando tu dici, no, che Dio sta nei cieli, poiché Dio è eterno non creato, questi cieli, casa di Dio, sono eterni non creati e quindi è il paradiso celeste non creato. Ma se c'è il paradiso celeste non creato, c'è anche il paradiso terrestre non creato, perché se c'è il paradiso terrestre creato, c'è anche il paradiso celeste creato e quindi bisogna costruire una matrice di una certa complessità che tenga conto di tutte queste differenziazioni. È inutile applicare il paradiso di Occam, il rasoio di Occam su tutte queste determinazioni, perché queste determinazioni non servono a fare confusione, servono a fare chiarezza. Adamo ed Eva sono nel paradiso terrestre creato, perché loro sono creature. Dio sta nei cieli, è il paradiso celeste non creato, eterno. Quindi praticamente io non risolvo il problema, espongo il problema del rapporto tra al di qua e al di là. Tutte queste differenziazioni sono corrette se prese in senso simbolico e metaforico, dotate di una certa scientificità, terreno, ultraterreno, ricordiamoci, terreno è creato, ultraterreno è non creato, e quindi tu dici ci sarà anche il terreno, e ci sarà anche l'ultraterreno non creato, e ci sarà il terreno non creato. Ecco, quindi praticamente si deve costruire questa matrice. E quindi io l'ho fatto attraverso le due nature di Cristo, verbo carne divina umana, ho collocato la natura divina in paradiso, creato e non creato, e la natura umana, la carne, quindi l'eros che gode piacere sessuale, all'inferno, creato e non creato. E nella terra cosa ci sta? Ci sta, se ci sono le due nature di Cristo, ci sta la persona di Cristo, che sta nella dimensione terrena. E la dimensione terrena è quindi praticamente paradiso e inferno, le tre epoche della storia. Modernità, inferno, medioevo, terra, antichità, paradiso, oppure modernità, paradiso, inferno e antichità, terra, perché l'antichità è appunto la dimensione normale dell'uomo. Quindi complessissime matrici da costruire, no? Creato e non creato, paradiso creato e non creato, inferno creato e non creato. Ecco, non penso di dover dire altro, no? Ecco, però quindi non, pur non dandosi definizioni definitive e scientifiche, quando si parla di al di qua, al di là, ci si intende su che cosa si dice. E perché ha tanta forza, un'enorme forza, tant'è vero che coinvolge tantissime persone, l'idea che c'è solo l'immanenza, solo l'al di qua e non c'è l'al di là, e fra non essendoci l'al di là non c'è neanche Dio. Perché ha tanta forza questa idea? Intanto tu neghi l'aldilà, ma ti collochi nell'aldilà, erotizzazione, paradisizzazione, denudizzazione, eccetera. Poi tu ti collochi nell'aldilà e togli Dio, ateismo, per il complesso di Edipo, uccisione del padre, uccisione di Dio e negazione di Dio, ateismo. Che cosa dà l'evidenza che Dio esiste? Dice l'episteme, Dio come uomo normale, non come uomo eccezionale. Tu vedi, queste sono le dimostrazioni dell'esistenza di Dio, no? Che ne ho fatte 240 e più. Tu vedi che l'uomo cade, ma deve esistere l'uomo che non cade. Deve esistere l'uomo rigidamente incastonato nelle strutture della necessità. E questo è Dio. Ecco, no? Perché non è possibile, perché l'essere è stabile e quindi deve esistere una realtà stabile. Le forme della realtà ce le ha la creazione, e quindi devono essere esistere queste stesse forme a livello di stabilizzazione ipostatica. Quindi deve esserci, come c'è la galassia che si frantuma e che collide con le altre galassie, così deve esserci il cielo che non si frantuma, ma che è standard, che è normalizzato, che è rigido nella sua conformazione perfetta, necessaria. Perché? Per questa ragione, quindi sto dimostrando sia Dio, che proviene dimostrazione dall'uomo, le forme, sia il paradiso, che proviene le forme dal cielo, stellato. Poi una piccola osservazione sul cielo. Perché si può fare questa dimostrazione? Perché tutto ciò che esiste proviene dall'essere, e l'essere non è instabile. L'essere è rigidamente stabilizzazione, stabilità. Ma allora ciò che deriva dall'essere deve essere a sua volta stabile. Ma l'uomo cade, deve esistere quindi l'uomo, come ci sono le forme dell'uomo, forme a cui corrisponde un contenuto che non cada. E questa è la dimostrazione di Cristo, che più volte ho riportato nelle dimostrazioni epistemiche. La piccola noticina è questa, che nelle distinzioni al di qua, al di là, c'è stato il grande inganno, in cui c'è cascata anche la teologia ecclesiale, praticamente della debolezza della teologia contemporanea, che non si è messa più a fare il sistemista come San Tommaso, si sono messi a parlare di esistenzialismo, i teologi contemporanei, no? Una teologia che non conosco. E cioè che una volta che tu hai definito cielo la volta celeste, si è andato a confondere il paradiso con l'universo, e i teologi non sono stati più in grado di dire dov'è il paradiso. Poi arriva l'episteme che ho costruito io, che ti dice, guarda che questo universo, anche se ci sono decine e decine di miliardi di anni luce, guarda che questo universo lo puoi sempre considerare piccolino in rapporto a una realtà più grande, di ordine superiore. E quindi, anche se ci sono un'infinità di universi, e quindi non è che devi dire il cielo assorbe il paradiso è ancora più grande, contiene la tecnica e Dio. All'interno della tecnica, la torre del computer, la casa del padre, è una specie di laboratorio scientifico in cui Dio ha creato in miniatura questo universo che tu vedi tanto grande, ma che è grande rispetto a te, è piccolo rispetto a Dio. Quindi puoi sempre dire che il cielo, la volta celeste, non è il paradiso sta da tutt'altra parte, e quello che vedi è piccolo. Poi aggiunge l'episteme, non solo è piccolo, ma è anche un artificio, e quindi non è la creazione diretta di Dio, e quindi non è vero che Dio creò il cielo e la terra, cioè Dio creò il cielo e la terra, ma non è che tu vedi il cielo e la terra creato da Dio, tu sei da tutt'altra parte rispetto a queste cose, tu sei creatura, tu sei nell'aldiquà, tu sei creatura creata nella creazione, ma ciò che vedi non è l'opera diretta delle mani di Dio, è un artificio collocato all'interno della creazione.